Le 7:16 minuti, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Uno scenario inquietante, coperture messe in scena, il tentativo di nascondere la verità è quello che sta emergendo nelle indagini per l'uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Ieri gli interrogatori degli agenti accusati di favoreggiamento, il giallo della pistola accanto alla vittima e il ritardo nella chiamata dei soccorsi. Un palazzetto del ghiaccio anche dopo le Olimpiadi, forse due. L'annuncio di Sale Fontana, Rola nuova struttura, pronta in 3 anni e parte anche la riqualificazione del vecchio impianto di Via dei Ciclamini. Materiale bellico mandato in Israele anche di recente, il dossier degli studenti bergamaschi contro la Battagione S.P.A. I dati verranno presentati oggi, l'Università di Bergamo nega la sala, serve il contraddittorio, la motivazione. Le previsioni del tempo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Soleggiato e limpido con ultimi passaggi nuvolosi al mattino sulla Lombardia orientale, ventoso da nord sulle Alpi e sulle cime prealpine, a tratti il vento da nord moderato potrebbe scendere fin sulla fascia pedemontana e sulla pianura occidentale. Le temperature sono in rialzo per Favonio con massime che toccheranno i 15-18 gradi. Diamo uno sguardo al fine settimana, domani sabato ancora soleggiato con temperature massime sempre verso i 15 gradi, lungo le Alpi di confine ancora nuvoloso e ventoso da nord, per domenica in parte soleggiato ma con velature di nubi alte a tratti anche estese, comunque asciutto, temperature stazionarie.
Lo scenario che si sta delineando dopo gli interrogatori dei 4 agenti accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso viene definito dai magistrati inquietante. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio durante un blitz antidroga a Rogoredo, abbia organizzato una messa in scena per nascondere la verità su quanto accaduto. Sono molti gli elementi che gli investigatori vogliono chiarire, che mettono in dubbio la prima versione fornita dal poliziotto. C'è la questione del lasso di tempo intercorso tra lo sparo e la chiamata ai soccorsi, circa 23 minuti, tempo in cui un altro agente, anche lui indagato, sarebbe rientrato al commissariato di Via Mecenate per poi tornare sul luogo dello sparo. A verbale ha dichiarato di averlo fatto per recuperare dei moduli, ma ora l'ipotesi è che abbia preso la pistola giocattolo messa poi vicino al corpo di Mansouri, come denunciato fin dall'inizio dai legali della famiglia. Sentiamo Cesare Giuzzi, giornalista del Corriere della Sera, che sta seguendo la vicenda.
Il sospetto principale riguarda l'arma, quell'arma che Turrino dice gli è stata puntata contro e ha provocato quindi la sua reazione per legittima difesa, quindi lo sparo per neutralizzare, diciamo, la minaccia, come era stato raccontato. Sembra che Mansouri quella pistola non ce l'avesse. Ci sono delle testimonianze che dicono che quella pistola al momento dello sparo non c'era. E ci sono tutta una serie di elementi sospetti che fanno ritenere gli inquirenti che quella pistola sia comparsa dopo sulla scena del crimine. Diciamo, volendo interpretarla in un modo un po' da film, viene da pensare che qualcuno abbia messo in mano alla vittima quell'arma dopo lo sparo. Ecco, un'ipotesi che sarebbe terribile, molto inquietante e che lascerebbe appunto aperta tutta una serie di dubbi e di anomalie rispetto a quella prima versione del "ho visto Mansouri che metteva la mano in tasca, estraeva un'arma, benché a salve, e quindi per reazione ho sparato". A quel punto viene da chiedersi perché Cinturrino spara a questa persona che si trova peraltro a una 30 metri da lui, quindi in una posizione piuttosto lontana anche per uno sparo a mano libera con una pistola. Il colpo lo colpirà alla tempia destra, quindi comunque nella zona della testa. Non è facile colpire, anche per un poliziotto esperto, colpire un bersaglio ad una distanza simile, quindi viene da chiedersi perché c'è quello sparo, quell'unico sparo, e cosa è successo quel giorno nel bosco di Rogoredo che ancora non sappiamo.
Dopo la fine delle Olimpiadi a Milano resterà un impianto dedicato agli sport del ghiaccio, sarà nella zona della Fiera di Rho in queste settimane una delle sedi olimpiche. L'annuncio in una conferenza stampa alla Triennale di Milano, che nel periodo dei giochi ospita Casa Italia. La mancanza di un palaghiaccio in città era uno dei più evidenti paradossi delle Olimpiadi invernali. Presto si cercherà di intervenire. Il servizio di Luca Parena.
Le Olimpiadi hanno accelerato un percorso che andava avanti da mesi. Con questa specifica, il sindaco di Milano Sala, il presidente della regione Fontana e il presidente di Fondazione Fiera Milano Bozzetti hanno annunciato che nell'area della Fiera di Rho tornerà presto a esserci un impianto per gli sport sul ghiaccio. In una prima fase sarà una struttura temporanea diversa dal Milano Speed Skating Stadium e dalla Milano Rho Ice Hockey Arena, che in queste settimane hanno ospitato le gare olimpiche di pattinaggio di velocità e alcune partite di hockey. Bisogna capire ancora esattamente dove troverà posto nel quartiere fieristico, ma stando alle dichiarazioni, l'impianto sarà pronto dal prossimo ottobre. L'obiettivo a lungo termine è però quello di realizzare un palazzetto che possa diventare punto di riferimento per l'attività agonistica di alto livello. Dovrà avere almeno 4.000 posti, ha aggiunto il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Andrea Gios. Tempi di attesa, almeno 2 anni e mezzo. In parallelo, andrà avanti il percorso per il recupero del Palagora di Via dei Ciclamini. Il comune ha dichiarato che entro marzo dovrebbe arrivare il progetto definitivo per la riqualificazione. Se non ci saranno intoppi, potrà riaprire entro il 2028 ed essere dedicato allo sport di base. Il fatto che l'ultimo impianto dedicato agli sport sul ghiaccio sia chiuso e abbandonato da 3 anni resta una ferita per gli appassionati e i praticanti milanesi, le stesse persone che ora, mentre i giochi olimpici si avvicinano alla fine, sperano che le promesse vengano mantenute.
Andiamo a Bergamo, dove oggi pomeriggio alle 15 gli studenti del collettivo giovanile bergamasco presentano un dossier sull'attività della Battagione S.p.A., un'azienda locale che fa export bellico verso Israele. La presentazione sarebbe dovuta avvenire in università, che però non ha concesso l'aula per assenza di contraddittorio. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Hanno analizzato ogni dettaglio, indicando anche fonti e metodologia. Sono gli studenti del coordinamento giovanile bergamasco e presentano un dossier sugli affari della Battagion S.p.A., azienda aerobica che esporta materiale bellico anche verso Israele. Abbiamo studiato le loro attività dagli inizi al 2024 compreso, spiega Philip Misic del coordinamento. Se l'obiettivo è fermare il genocidio palestinese, dobbiamo sapere in concreto di cosa parliamo. La Battagion è stata individuata un paio di mesi fa grazie al lavoro della rete di gruppi e associazioni che ha sostenuto la Global Sumud Flottiglia. L'azienda produce componenti come polvere da sparo o carburanti per mezzi militari. Fra il 2014 e il 2024 ha avuto oltre 13 milioni di euro di ricavi, di cui circa 6 legati a Israele. La presentazione del dossier doveva svolgersi in un'aula dell'università, ma non è stato concesso l'uso perché, spiega il rettore Sergio Cavalieri, la policy d'Ateneo prevede iniziative dai contenuti rispettosi che favoriscano il dialogo, mai contro un soggetto e senza contraddittorio. L'evento è stato quindi spostato al CRP, Club Ricreativo di Pignolo, alle 15 di oggi. Ci sarà anche la rete a sostegno della flottiglia, che chiama un'ulteriore assemblea pubblica per la serata del 26 febbraio all'Auditorium Gramsci del quartiere Malpensata. Intanto, il dossier sulla Battagione S.p.A. è scaricabile dal profilo Instagram del collettivo Libertà e Partecipazione, @lep.bg.
No ai data center nel Parco Sud. Ieri in Commissione Territorio di Regione Lombardia ci sono state le audizioni di diverse associazioni preoccupate per la possibilità che nel perimetro del parco vengano costruiti data center, come previsto da 2 progetti di legge al momento in discussione. Sentiamo Simone Negri, consigliere regionale del PD, che fa parte della Commissione.
È preoccupante, emerge come le richieste di installazione di nuovi data center e anche le realizzazioni in corso ricadano sostanzialmente nel territorio del Sud Milano, e il territorio del Parco Agricolo Sud Milano non è esente da pressioni anche di questo tipo. Noi riteniamo che serva una legge per i data center, non siamo contro ovviamente queste strutture e i servizi che essi offrono perché sono fondamentali, però serve una regolamentazione fine, una pianificazione adeguata da parte di Regione Lombardia, e soprattutto dobbiamo fare in modo che i data center, avendo alle spalle gruppi enormi con grandi capacità economiche, possano essere utilizzati per rigenerare aree che sono state già consumate, quindi siti industriali, siti da bonificare, e non aree agricole, a maggior ragione se presenti all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. Visto che quello che è, diciamo, il piano regolatore del parco al momento non esclude l'installazione di queste strutture, noi chiediamo a Regione Lombardia di muoversi per far sì che le superfici dei parchi possano essere preservate rispetto alla presenza di data center, che non solo occupano suolo o suolo agricolo, ma che sono anche strutture altamente energivore e consumano spesso molta acqua.
Un parco intitolato Sergio Ramelli è la proposta lanciata dal vice sindaco di Mulazzano nell'Odigiano, che ora andrà discussa in consiglio comunale. Una proposta che vede contrare l'opposizione. Stefania Rossi è consigliera della lista Mulazzano Civica.
Mulazzano Civica è fermamente contrario a ogni forma di violenza e siamo concordi nel condannare la tragica morte di Sergio Ramelli, ma riteniamo altrettanto fondamentale che la storia debba essere ricordata in modo giusto e soprattutto che i fatti debbano essere contestualizzati. Gli anni 70, che sono passati alla storia come gli anni di piombo, sono gli anni in cui si colloca la morte di Sergio Ramelli, sono stati una pagina complicata della storia del nostro paese. Numerose sono state le vittime dell'intolleranza e dell'odio ideologico da una parte e dall'altra, uomini e donne di diverso colore politico. Allora, se l'intento del vice sindaco e dell'amministrazione fosse autenticamente motivato dalla volontà di difendere la libertà di pensiero, così come è stato dichiarato, allora tutte le vittime di quel periodo di intolleranza e violenza dovrebbero essere ugualmente ricordate e tutte le parti in causa rappresentate. La posizione di Mulazzano Civica ovviamente è giù le mani dai parchi e dagli spazi pubblici, perché la toponomastica, proprio perché si impone su spazi pubblici, cioè di tutti, è una responsabilità importante attraverso la quale si fa memoria della storia e dei valori condivisi di una comunità. Non è uno strumento per fare proselitismo politico.
La qualità dell'aria migliora, ma c'è un inquinante che non sta diminuendo. Si tratta dell'ozono e la pianura padana rimane la regione maglia nera in Europa. Damiano Di Simine è responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
Emergono dei dati relativi a un problema che in realtà affronteremo nei prossimi mesi, perché l'ozono è tipicamente un inquinante delle stagioni calde, ma che fanno emergere come se sugli inquinanti tradizionali, le polveri, gli ossidi di azoto, l'SO2, grazie anche alla regolamentazione europea stiamo osservando dei chiari miglioramenti della qualità dell'aria, e sull'ozono, che è un potente agente tossico per la salute respiratoria ma anche per le vegetazioni, i progressi finora non ce ne stati, perché l'ozono non esce da nessun camino, non esce da nessun tubo di scarico, è un gas che si forma nell'atmosfera a partire da altre molecole, crescente peso assume il metano. Purtroppo non è regolamentato come gas inquinante e soprattutto non si è fatto praticamente nulla per ridurre le emissioni, in particolare dalla fonte più importante in tutta Europa, ma anche in pianura padana, che non a caso è una delle aree europee con il maggiore inquinamento da ozono, e questa fonte è quella legata alle emissioni da allevamenti intensivi. La pianura padana, per una combinazione di condizioni orografiche ma anche di clima, e oltre che per il fatto di avere una importante concentrazione di fonti emissive di metano, quindi gli allevamenti intensivi, c'è anche un'altra fonte che è rappresentata dalle risaie. Ecco, su queste fonti non si è fatto praticamente nulla. Abbiamo bisogno di ridurre gli allevamenti intensivi in pianura padana perché rappresentano un carico ambientale molto rilevante, di cui una delle manifestazioni è proprio l'inquinamento dell'ozono.
7:29 minuti è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.